Buonasera carissimi amici ascoltatori e benvenuti al nostro ultimo appuntamento della settimana. Ovviamente ultimo per quanto riguarda i nostri incontri serali. Siamo arrivati al capitolo 23 del libro di Levitico, si volta pagina lasciando così indietro l'argomento del sacerdozio che è stato istituito da Dio per Israele. Abbiamo potuto trarre vari insegnamenti anche per noi, in quanto il Nuovo Testamento parla del sacerdozio universale per ogni persona che crede in Gesù. Abbiamo visto in questo contesto quanta responsabilità era sulle spalle del sacerdote di allora, cioè di Aronne, e quanta responsabilità ha un credente sia per se stesso che per la società. Il tema del capitolo di oggi cambia perché introduce l'argomento delle feste ebraiche e riconferma il sabato come giorno di riposo per il popolo di Israele. Giunti con il nostro studio della parola di Dio al capitolo 23 del libro di Levitico, oggi parleremo, come vi dicevo prima, delle feste ebraiche. Più precisamente esamineremo il sabato, la Pasqua ebraica, la festa dei pani senza lievito, la festa delle primizie, la festa delle Pentecoste, la festa delle trombe, il giorno delle espiazioni e la festa delle capanne. Come dicevo, questo è un capitolo che riguarda le festività solenni di Dio, momenti ossia di gioia. L'unica festa di afflizione, di cordoglio, era quella delle espiazioni. Queste feste determinavano il calendario di Dio per tutti i tempi. Le feste sono qualche volta considerate tempi fissati, oppure sante stagioni. Le feste erano sette. Il giorno sabbatico non era festoso, però era incluso fra questi, perché era necessario alla misurazione del tempo. Come si può notare, il numero sette qui è molto importante. Il sabato era il settimo giorno. La Pentecoste è la festa della settima settimana, mentre il giorno delle espiazioni e la festa delle capanne si svolgevano durante il settimo mese. Vi erano sette giorni di pane non lievitato durante la festa dei pani azzimi e alla festa delle capanne si abitava in capanne appunto per sette giorni. Queste festività avevano uno scopo sia pratico che profetico. Sul piano pratico vi erano scopi commerciali e sociali. Le tribù venivano riunite insieme in adorazione e comunione e vi erano scambi di idee e di prodotti. Inoltre, la maggior parte di queste feste erano legate alla vita rurale degli ebrei, in particolar modo il raccolto. Ciò è evidente per quanto riguarda la festa delle primizie, la festa delle Pentecoste e la festa delle capanne. Quindi il lavoro nei campi era unito alla lode per il Signore. Le feste mostravano anche un aspetto profetico dei tempi futuri, come vedremo. Noi non dobbiamo più osservare le stagioni e i giorni, perché Cristo li ha portati a compimento. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Così ci dice Colossesi, al capitolo 2, versetti 16 e 17. Ma iniziamo ora con il sabato, descritto nei primi tre versetti del capitolo 23 di Levitico, versetti che andiamo a leggere. Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla ai figli di Israele e di loro: ecco le solennità del Signore che voi celebrerete come sante convocazioni. Le mie solennità sono queste. Per sei giorni si attenderà al lavoro, ma il settimo giorno è sabato, giorno di completo riposo e di santa convocazione. Non farete in esso nessun lavoro. È un riposo consacrato al Signore in tutti i luoghi dove abiterete». In questo libro Dio indirizza le sue istruzioni a persone particolari, soprattutto a Mosè. Ciò che può interessare qui è il suo significato più profondo e di ampio respiro di ciascuna festa, oltre a quello più immediato. Infatti, la Pasqua ebraica ci riporta alla crocifissione, alla morte, alla resurrezione di Cristo. Il pane non lievitato ci fa pensare alla comunione che abbiamo con Cristo grazie alla sua morte. Le primizie indicano la risurrezione di Cristo. La Pentecoste ci fa pensare all'inizio della Chiesa cristiana, La festa delle trombe ci ricorda Israele che ritorna alla terra in futuro. Il giorno dell'espiazione ci fa pensare all'opera di Cristo sulla croce, per noi. La festa delle capanne ci parla del tempo in cui Israele è nella terra promessa. Il sabato settimanale non può essere considerato propriamente parte delle feste. Infatti, risale al tempo pre-mosaico, addirittura a partire dalla creazione. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente, con braccio steso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Così riporta Deuteronomio 5, versetto 15. La loro liberazione dall'Egitto è legata al sabato. Devono mettere da parte un giorno per adorare Dio, lasciando da parte qualsiasi attività, qualsiasi lavoro. La Chiesa primitiva scelse la domenica come giorno di riposo, perché in quel giorno il nostro Signore è risorto dai morti. Infatti, in Romani 4, 25 troviamo queste parole: «Il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione», parole che si rivolgono al Signore Gesù. Si può dire inoltre che il sabato fa riferimento alla vecchia creazione, mentre il credente in Cristo, nato di nuovo, è una nuova creatura. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Seconda Corinti 5,17. Credo che onoriamo Cristo quando mettiamo da parte il primo giorno della settimana, cioè la domenica. Il sabato ci fa anche intravedere la redenzione dell'uomo dal peccato. Infatti, nella prima creazione, l'uomo perse il suo riposo, però ora lo abbiamo tramite la redenzione. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle cose proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Così ci ricorda Ebrei 4, versetti dal 9 all'11. Il nostro riposo è quando i nostri peccati sono perdonati. Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Il Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, ci dice queste bellissime parole nel capitolo 11, al versetto 28. I due aspetti del sabato sono dunque il riposo e la redenzione. Passiamo ora alla Pasqua ebraica che troviamo descritta nei versetti 4 e 5 di Levitico capitolo 23. Leggiamo questi versetti. Queste sono le solennità del Signore, le sante convocazioni che proclamerete ai tempi stabiliti. Il primo mese, il 14° giorno del mese, sull'imbrunire, sarà la Pasqua del Signore. In Esodo 12, al versetto 2, vi è la descrizione di questa festa. Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Rappresenta la morte propiziatoria di Cristo, la Pasqua, e l'importanza del suo sangue. Nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 5, versetto 7, troviamo queste parole. Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. L'origine della Pasqua ebraica fu l'ultima piaga, cioè la morte dei primogeniti d'Egitto. Veniva ucciso un agnello e il suo sangue veniva messo sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case degli israeliti, per quando sarebbe passato l'angelo della morte. Quindi lo si arrostiva questo agnello e veniva mangiato. La notte dell'arresto di Gesù fu adempiuta la Pasqua ebraica, dopo che il Signore Gesù stesso aveva osservato la Pasqua con i suoi discepoli. È detto in Luca 22, 16, poiché vi dico che non la mangerò finché sia compiuta nel regno di Dio. Parliamo ora della festa dei paniazzimi, così come viene descritta nei versetti 6, 7 e 8. Leggiamoli insieme, sempre nel capitolo 23 del libro di Levitico. Il 15° giorno dello stesso mese sarà la festa dei paniazzimi in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una santa convocazione. Non farete in esso nessun lavoro ordinario. Per 7 giorni offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno si avrà una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario. sebbene venga considerata una festa separata, è invece molto legata alla Pasqua. Infatti si celebrava il giorno dopo quest'ultima, ed anche il suo inizio storico è connesso direttamente alla Pasqua. Per 7 giorni bisognava mangiare pane non lievitato. Inoltre, in quei giorni, bisognava astenersi dal lavoro e poi dare delle offerte. Mentre la Pasqua parla della morte di Cristo per i nostri peccati, il pane non lievitato ci parla della comunione che noi abbiamo con Cristo sulla base della sua opera redentrice. Il compito del credente, della persona che è nata di nuovo, è di camminare per fede, in santità. Dobbiamo quindi mantenere il rapporto di comunione con Lui, con Gesù, confessando i nostri peccati a Lui. Gesù disse ai Suoi, e a Pietro in particolare, «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». Queste parole di Gesù sono riportate in Giovanni, al capitolo 13, versetto 8. Il sangue di Cristo è valido per il credente anche dopo la sua salvezza. Infatti, prima Giovanni, capitolo 1, versetto 7, dice così, «Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato». Nei versetti dal 9 al 14, siamo tornati al capitolo 23 di Levitico, versetti che ora leggeremo, viene trattata la festa delle primizie. Il Signore disse ancora a Mosè, «Parla ai figli di Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne metterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore, perché sia gradito per il vostro bene. L'agiterà il giorno dopo il sabato. Il giorno che agiterete il fascio di spighe, offrirete un agnello di un anno che sia senza difetto, come olocausto al Signore. L'oblazione che l'accompagna sarà di 2/10 di efa di fior di farina, intrisa d'olio, come sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il Signore. La libazione sarà di 1/4 di in di vino. Non mangerete pane, né grano arrostito, né spighe fresche, fino a quel giorno, fino a che abbiate portato l'offerta al vostro Dio. È una legge perenne, di generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Questa festa fu adempiuta quando Israele entrò nella terra promessa. I loro primi raccolti dovevano essere offerti a Dio e dovevano essere offerti come ringraziamento nel tabernacolo. Questo veniva fatto il primo giorno della settimana. Anche Cristo è chiamato il primo frutto, la primizia. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Ma ciascuno al suo turno, Cristo, la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Così è scritto in 1 Corinzi 15, versetti 20 e 23, dove appunto abbiamo trovato che Gesù risulta essere la primizia. Il tempo della sua resurrezione, vale a dire il primo giorno della settimana, è chiaramente indicato in Matteo 28, versetto 1. Nella notte del sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, egli è la primizia, seguito in futuro da coloro che veramente gli appartengono. Molte erano le offerte in quel giorno, ma non c'erano sacrifici per il peccato, solamente sacrifici di profumo soave. Perché questo? Perché colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Così dice la seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 21. Quindi, per merito suo, per merito di Gesù, solamente grazie a Lui, noi che abbiamo creduto in Gesù come nostro Salvatore, siamo nuove creature, unite con Gesù Cristo, quindi abbiamo nuovi scopi, nuovi fini, nuove gioie e una nuova vita perché Lui fa sì che le cose diventino nuove. Esaminiamo ora la festa delle Pentecoste, festa che troviamo dal versetto 15 al versetto 22 di Levitico capitolo 23. Leggiamo insieme questo brano. Dall'indomani del sabato, dal giorno che avrete portato l'offerta agitata del fascio di spighe, conterete 7 settimane intere. Conterete 50 giorni fino all'indomani del 7° sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete due pani per un'offerta agitata, i quali saranno di due decimi di un efa di fior di farina e cotti con lievito. Sono le primizie offerte al Signore. Con quei pani offrirete sette agnelli dell'anno, senza difetto, un toro e due montoni, che saranno un olocausto al Signore, insieme alla loro oblazione e alle loro libazioni. Sarà un sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il Signore. E offrirete un capro come sacrificio per il peccato, e due agnelli dell'anno come sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote offrirà gli agnelli con il pane delle primizie, come offerta agitata davanti al Signore. Tanto i pani quanto i due agnelli consacrati al Signore apparterranno al sacerdote. In quel medesimo giorno proclamerete la festa e avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario, è una legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino ai margini il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Lo lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore, vostro Dio. La Pentecoste avveniva il primo giorno della settimana. Dopo sette sabati, quindi 49 giorni, il cinquantesimo, quindi il primo giorno della settimana, la nostra domenica, era il giorno della Pentecoste. La Chiesa nacque il primo giorno della settimana, cioè la domenica, e noi tuttora ci raduniamo quel giorno per festeggiare la resurrezione del Signore e la nascita della Chiesa. Questo concetto appena citato è riportato in Atti al capitolo 2, nei primi quattro versetti. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. La Pentecoste è il compleanno, se così possiamo dire, della Chiesa di Cristo. Dio segue sempre il suo calendario. La Chiesa è qualcosa di nuovo, ed è in questo modo che Dio ci vede. Anche se il lievito spesso rappresenta la malvagità, questa volta l'offerta doveva essere con lievito. Perché? Cosa ci dice questo? Vuol dire che c'è malvagità nella Chiesa. Dio era consapevole di questo, anche prima della nascita della Chiesa. A questo punto venivano fatte tutte le offerte. I credenti possono avvicinarsi a Lui, al Signore, per ogni cosa, per la salvezza, per un aiuto, per ricevere misericordia, simpatia, conforto, per tutte le situazioni della vita. Non è forse bello servire il Signore? Anche noi, quando veniamo a Cristo, dobbiamo cessare ogni attività lavorativa. In Tito 3, al versetto 5, viene detto: «Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo». Nel versetto 22 viene evidenziato che, nel versetto 22 ovviamente riferito al capitolo 23 di Levitico, dicevo, viene evidenziato che nel mezzo delle celebrazioni dovevano gli ebrei ricordare anche i poveri e gli stranieri. Siamo stati salvati per grazia e del nostro obbligo di portare la parola di Dio, ovunque, dappertutto, ma accompagnandola con il nostro aiuto materiale. E con questo è veramente tutto per quanto riguarda oggi. Io ti ringrazio, vi ringrazio per la cortese, gentilissima attenzione che ci prestate in questi nostri appuntamenti quotidiani. Vi auguro un buon weekend, quindi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.